Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, ed è arrivata quella settimana sì, perché è una settimana sì e una settimana no, l'appuntamento che abbiamo chiamato Microfono Rosa, pillole di felicità per ragazze dai 20 agli 80 anni. E in studio con me anche oggi c'è Giulietta Mason. Buongiorno Giulietta e bentornata.
Ciao Chris, ciao.
Il microfono si tinge di rosa quando arriva Giulietta, perché la rubrica si chiama così. Quindi
è dedicata a noi donne.
Ecco, realmente rosa, non per modo di dire, no? Ecco, lo diciamo per chi magari... e dice vabbè, ma non vedo il microfono alla radio, ma se vai su Facebook o su rsn.it, esatto, e su YouTube, sul nostro canale, dappertutto, cioè se vuoi vederci i modi ci sono, ecco, e il microfono è realmente rosa. Come stai Giulietta?
Molto bene, grazie.
Senti, possiamo salutare anche Claudio?
Certo,
ma una puntata con Claudio la facciamo anche,
oh, dici. Bisogna vedere cosa dice, per me sì, sarebbe bello,
lo mandiamo a fare un po' di trucco e parrucco perché so che ci tiene.
Certo. A carnevale.
Allora, sì. Detto che stai per partire per un po' di ferie meritate, sì, manda la cartolina, sai che ci teniamo. E andiamo, io direi, di entrare subito nell'argomento di oggi.
Sì, ecco, no? Oggi l'argomento è caldo, cominciano le
Visto
scuole.
Il periodo, no?
Sì, cominciano le scuole e naturalmente comincia anche l'apprensione di noi mamme per quanto riguarda il rendimento dei figli, per cui oggi l'argomento verte sulla voglia dei figli di impegnarsi nello studio e soprattutto cosa fare e come agire quando vediamo che nostro figlio ha poca voglia di studiare e magari anche lo manifesta. Ecco, questo naturalmente quando si verifica ci manda in allarme immediatamente, entriamo in modalità catastrofe perché tutti noi vorremmo il figlio ideale, però invece che arrabbiarci e entrare in allarme possiamo cercare di capire cosa succede, come mai, perché di solito la poca voglia di studiare in un figlio presume che ci sia qualche cosa sotto, che sia avvenuto un processo che lo ha portato a demotivarsi, per cui prima
ecco, dammi un po' di esempi, perché insomma un paio di idee le ho anch'io, nel senso anch'io non ero proprio uno che non vedeva l'ora di alzarsi la mattina per andare a scuola e quando tornava a casa non vedevo l'ora di fare i compiti, ecco. Cioè, non ero quel tipo di ragazzo.
Eravamo
là,
compagni in questo, anch'io. Sì, infatti, guarda, io ho reso bene all'università, devo dire la verità.
Poi, forse insomma, perché lì facevi qualcosa che avevi scelto con cognizione,
certamente,
magari, no?
Infatti arriviamo anche a questo, i motivi per cui un ragazzo non si applica molto nello studio possono essere di carattere emotivo, ad esempio dei contrasti all'interno della classe, delle dinamiche di competizione, oppure anche la sensazione di essere preso di punta da un insegnante, magari un professore un pochino più rigido, un pochino più severo, quando interagisce con un giovane che invece è piuttosto sensibile, potrebbe ferirlo e questi, anche se non è così, potrebbe sentirsi preso di mira e quindi diciamo temere la materia che viene insegnata da questo professore.
Mi viene da sorridere perché mi fai pensare a cose che pensavo di avere rimosso per aumentare la memoria, no? E nella mia testa invece sono ancora lì. La storia personale di ognuno di noi, no? È diversa per quanto riguarda il periodo scolastico, no? Con episodi, con anche e vedi i rapporti, come dici, con determinati professori, eccetera, o materie che magari...
O anche i compagni di classe.
Sì, sì, perché alla fine ci sono cose che devi fare, come stare con quei compagni, o devi materie che devi studiare perché fanno parte del percorso scolastico, magari tu sei un po' più forte in altre cose, ma
certo,
ci sono delle materie che devi portare avanti, insomma, no?
Ma quanti di noi non sognano periodicamente la sera prima dell'esame di maturità o la discussione della laurea con ansia, no? Quindi insomma fa parte della vita ed è stato
la famosa notte prima degli esami.
Prima degli esami. Però prima dicevo di entrare in allarme, cerchiamo di capire e affrontare la situazione con calma. Perché come già abbiamo detto la volta scorsa, noi trasmettiamo ai nostri figli le nostre ansie, loro la percepiscono e questo sicuramente non è un atteggiamento risolutivo.
Ma ci sono dei consigli generali che si possono fare o è meglio capire il motivo per cui c'è qualcosa che non va a pieno regime, cioè qualche freno in qualche maniera?
Sì, sicuramente la mancanza di interesse per una certa materia o per la scuola anche, perché non tutti hanno l'interesse per lo studio, ma magari hanno un'intelligenza di carattere pratico che li porta magari a creare delle meraviglie, ma effettivamente dal punto di vista didattico sono meno, rendono meno.
Ma con la loro esperienza non dovrebbero accorgersene i professori di questa cosa?
Lasciamo stare l'ambito dei professori, no, dico, non più, voglio entrare in conflitto.
No, però no, d'accordo, ho capito. Ma più che un genitore, perché un genitore può anche essere inesperto nel capire questo, nel comprendere questo, perché vede il figlio nelle mura domestiche soprattutto.
Certo.
No? Il professore vede le persone senza un legame affettivo, quindi magari si permette di vederle in maniera un po' più oggettiva, no? E le vede in un ambiente in cui sono in gruppo, tante volte il branco fa da coraggio, fa fare certe cose che da soli magari non faresti, e a scuola insomma ce ne sono tanti di esempi così, e forse dovrebbe essere, secondo me, il professore,
certo,
a dire:
ma
guardi,
una delle strategie potrebbe essere quella di creare una specie di relazione,
complicità,
genitore e insegnante, in modo da poter interagire sui due fronti casa-scuola. Non è sempre facile, perché non tutti gli insegnanti hanno la capacità di vedere qual è il potenziale interiore del ragazzo, o forse non ne hanno il tempo, perché in una classe di 25-30 sì, guardiamo il bicchiere mezzo pieno.
Ok, ottimisticamente.
Sì, no. Non critichiamo gli insegnanti che fanno un lavoro molto complesso.
Ma posso dirti la verità, non tutti. Scusa. No,
pensiamo
voglio
a cosa può fare la mamma
a casa. Non voglio difendere nessuno, però ci sono.
No, certamente.
Chiunque ha avuto dei professori in gamba veramente, che magari erano un po' sprecati a scuola e basta, ma anche delle persone che magari erano a scuola come ultima chance della vita, perché avevano una laurea.
Sì.
Io l'ho vista spesse volte così, purtroppo.
Ecco, c'è un po' di tutto, come nel mondo del lavoro in generale, c'è un po' di tutto. C'è chi dà il meglio di sé e c'è chi invece tira gamba. Comunque l'importante per una mamma è quello di evitare di etichettare il figlio come svogliato. Se noi etichettiamo, chiudiamo. Se invece ci facciamo una domanda, cerchiamo di comprendere quello che c'è nel profondo dell'animo di nostro figlio, possiamo sicuramente trovare una strategia che è risolutiva.
Perché una persona può essere, dimmi se sbaglio, può essere a scuola non travolgente, eccetera, poi una volta che finisce scuola, entra nel mondo del lavoro, trova la sua strada, può
si
essere
realizza
travolgente lì, e dici: ma tu sei quello che a scuola è sempre lì che arrancavi?
Sì.
Sono io. Ho trovato la mia via, no?
Noi reagiamo sulla base dell'ambiente nella quale ci troviamo. Una persona magari molto spiritosa, allegra, può essere invece musona e molto riservata sul lavoro, non dare confidenza a nessuno. Dipende anche chi interagisce con noi in quel determinato ambito. Una raccomandazione per quanto riguarda l'aspetto del figlio, per quanto riguarda lo studio a casa, è quello di agire con una certa complicità. Cosa di cui abbiamo già parlato la volta scorsa, l'educazione complice, che però presume la presenza anche di una forma di autorevolezza. Noi non dimentichiamoci mai che siamo i genitori, abbiamo la responsabilità dei nostri figli, abbiamo non solo il dovere che ci spinge ad agire per il loro meglio, ma anche un forte amore, un forte sentimento d'amore che ci porta.
Certo, sei coinvolta, ma ci mancherebbe anche che non fosse così.
Nella vita di un individuo, credo, anzi, parlo per me, la cosa più importante sicuramente sono i figli, no? È quello di vederli felici. In tutta questa lotta per convincerli a studiare abbiamo un nemico, che è il cellulare. Se tu ami parlare delle tecnologie, ed effettivamente un ragazzo che non prova gioia o un minimo di soddisfazione nello studio molla il libro e immediatamente si butta sul letto con il cellulare. Il cellulare è terribile perché agisce sul sistema dopaminergico, no? Quindi agisce su quella che è, diciamo, quello che è il meccanismo che dà soddisfazione e gratificazione. Con un messaggio, un'interazione, un like che riceviamo, naturalmente proviamo quella soddisfazione che i libri non ci danno. Per cui noi dobbiamo giocare anche su questo, cercare di creare una sorta di esperienza positiva a seguito della fatica dello studio, cominciando per gradi. Non possiamo pretendere che nostro figlio a metà dell'anno, perché naturalmente adesso siamo all'inizio, è un discorso, diciamo, che noi facciamo per cominciare a guardare subito con atteggiamento vigile come stanno andando le cose. Dicevo, non possiamo pretendere che nostro figlio immediatamente risolva tutte le materie che ha insufficienti, però possiamo cominciare piano piano a incoraggiarlo, a sostenerlo e a gratificarlo nel momento in cui ottiene qualche cosa di positivo. Poi naturalmente dobbiamo analizzare anche se ci sono dei problemi per quanto riguarda l'attenzione e il metodo di studio. Ora io riporto un'esperienza del mio anno scorso. Ho seguito un ragazzo che aveva problemi per quanto riguardava il rendimento scolastico, l'ho seguito da novembre fino a marzo e abbiamo analizzato anche lo stile di vita, perché anche questo influisce sul rendimento. Lui arrivava di corsa a scuola, senza fare colazione, niente merenda, arrivava a casa, mangiava come un lupo, perché da adolescenti si mangia ogni giorno come se fosse un pranzo di Natale. Pomeriggio si trovava a dover fare i compiti, ma praticamente aveva solo voglia di dormire, per cui abbiamo cercato di regolare un pochettino anche lo stile di vita. E gli ho consigliato, invece che di stare gobbo seduto sul libro alla scrivania, provare a fare delle fasi di studio in piedi, come se lui fosse un professore che insegnava davanti a una classe di studenti. Il fatto di stare in piedi ci impone di mantenerci vigili, perché dobbiamo mantenere l'equilibrio, l'attenzione, e questo ha aiutato un pochettino. Poi ci sono anche diverse tecniche di apprendimento, ad esempio la tecnica del pomodoro, che ti permette di strutturare lo studio in tempi alternati da pause, per cui c'è un'infinità di possibilità che noi possiamo dare ai nostri ragazzi perché possano non diventare i primi della classe, perché nella vita non riesce sempre il primo della classe. Einstein ad esempio era uno scarpone in matematica.
Esatto.
Quindi cerchiamo di aiutarli ad essere felici di quello che stanno facendo, compatibilmente col fatto che ci saranno senz'altro alcune materie che saranno noiosissime. È tutto qua, cercare di sostenerli, aiutarli, e cercando proprio di stabilire un programma insieme a loro, farli sentire responsabili della loro vita e del loro percorso scolastico.
Renderli partecipi, insomma. Nell'arco dell'anno, no? Questo periodo qua in cui stanno ricominciando le scuole, no? E com'è che si deve vivere? Com'è meglio viverlo? Cioè, tipo da genitore, intendo, no? Da mamma in questo caso, perché ti rivolgi soprattutto alle donne, no?
Tipo... Lasciare che accada, vedere come vanno le cose. Cercare anche di cambiare il modo di comunicare. Invece che cominciare, com'è andata oggi, cosa avete fatto?
Com'è andata bene, cosa avete fatto? Niente, è la risposta
esatto.
Più comune.
Quindi cercare di approfondire, di permettergli anche di esplorarsi, perché i ragazzi quando gli chiedi come va, a me capita che mi rispondano è normale. Ma cosa significa normale? Cerca di riscoprirti dentro e andare a capire qual è il tuo sentire, perché solo attraverso la riscoperta delle proprie emozioni che noi possiamo vivere pienamente, quindi dare un valore anche in questo caso all'esperienza scolastica. Quindi cercare di modificare il nostro modo di comunicare con loro, essere meno indagatorie e proprio cercare di parlare in maniera serena, empatica, e che ci permetta di riscoprire attraverso piccoli segnali cosa sta succedendo, se sta succedendo qualche cosa. È un lavoro di fino, si dice in Friuli, no?
Ci vuole anche la capacità e la voglia di, un po' come per il professore, però lo fa per lavoro,
certo.
No?
Ma la mamma è motivata dall'amore,
dall'essere mamma.
Quindi noi mamme dobbiamo solo cercare di calare la nostra ansia, cercare di essere meno apprensive nei confronti dei nostri figli e avere fiducia in loro. Noi abbiamo già parlato dell'autoefficacia che si struttura nel ragazzo quando lo si aiuta a sviluppare in sé la capacità di percepire la propria autonomia e la propria autodeterminazione. Per cui quando il ragazzo sa di poter fare le cose e di averne le capacità, automaticamente la fiducia in se stesso aumenta e sicuramente aumenta anche il rendimento scolastico. Tante volte si crea un circolo vizioso, che mi è andata male la verifica, tanto vale che non studi, mi va male anche la successiva, vado ancora peggio, si instaurano dei rapporti pessimi anche con l'insegnante che vede che ho le capacità ma non faccio, e la scuola diventa un terreno di scontro anche in famiglia, per cui si guastano i rapporti, no? I musi lunghi a tavola, no? Perché è arrivata una brutta pagella, oppure perché siamo a rischio, rischiamo di essere rimandati o bocciati, insomma ci sono tante dinamiche che accadono, per cui cominciamo adesso, che è l'inizio dell'anno, a osservare con tranquillità, trasmettendo serenità e fiducia a nostro figlio.
Anche perché insomma sono le prime difficoltà della vita, no? Quelle nella scuola, perché poi la vita ti mette di fronte a delle bocciature, delle volte in cui vieni rimandato, insomma, in altre maniere, ma
sì.
No? E magari in cose più serie, no?
Chiaro.
Rispetto alla scuola, che è seria, certo, però le prime difficoltà sono anche, diciamo così, sei anche un po' più impreparato ad affrontarle, no? Se sei ragazzo.
Infatti è importante anche aiutare i figli a diciamo gestire le piccole sconfitte che si verificano, che può essere una verifica andata male nonostante ci sia stato dello studio, oppure la perdita di un anno, sapendo che in ogni caso sono sempre occasioni di crescita se noi permettiamo a questa esperienza di diventare occasioni di crescita. Se la viviamo come una sconfitta e ci sentiamo delle persone di poco valore, logicamente questa esperienza non ci fa crescere. No, ecco, un altro aspetto da trasmettere ai nostri ragazzi è quello che la verifica non identifica noi come persone di poco valore. La verifica valuta e il voto valutano la prestazione del ragazzo in quella singola occasione. Quindi c'è un discorso molto ampio da fare, ma soprattutto è importante parlarsi in famiglia, cercando di responsabilizzare i nostri ragazzi e cercare anche in concerto di avere un rapporto di fiducia e di interscambio con il corpo insegnante, per quanto possibile, perché anche loro, avendone tanti, magari avendo anche più classi, quindi buon lavoro, buon anno scolastico.
Quindi queste sono le pillole di oggi, ecco, mi hai detto
la
un po'.
La pillola sì, è non fermarsi alla sconfitta o alla poca voglia di studiare di nostro figlio, ma cercare di capire cosa sta dietro, cosa ha originato la demotivazione.
Ma anche banalmente dargli magari un obiettivo, anche un conto alla rovescia, se vuoi, dai che mancano 2 mesi, dai che
sì,
sabato è quel giorno là, può aiutare.
Quindi,
avere un obiettivo magari.
All'obiettivo c'è un premio?
Sì,
certo,
sì.
Può essere una strategia, ma quella sposta un pochettino l'ottica, nel senso che il ragazzo studia non per sé, perché è interessato, ma perché c'è quella crocchettina, dico io,
no, però magari
quel
può
premio
essere. Dai che mancano 2 mesi e l'obiettivo si avvicina, e nel senso hai ancora anche volendo la possibilità di prepararti, insomma, se non sei proprio sicuro, no? Tante volte
sì.
Perché tu prima dicevi, no? Tutti noi ci ricordiamo dell'esame, no? Dell'esame, io mi ricordo anche quello di terza media, fai te.
E ne hai di sogni da fare di notte.
Sì. No, però sono quelle tappe che comunque. Ah, ma perché mi ero divertito? Beh, il mio esame di quinta è da fare un libro, come è andata, perché vabbè. un giorno ne parleremo, ma poi te lo dico fuori onda, dai.
Okay.
Però ecco, un obiettivo, uno dice, magari uno è in ansia, no? Non sono ancora pronto. Beh, però mancano 15 giorni. Hai tempo per essere pronto, no? Ecco, anche questo potrebbe essere un vivere meglio il periodo che manca, no?
E perché invece non insegniamo a nostro figlio a gestire l'emozione, l'ansia?
Ma perché
lo aiutiamo invece a vivere il momento, a dire ce la posso fare?
A mettersi nei panni di un adolescente oggi non è proprio così semplice, perché hanno delle tempistiche, dei modi di dire, di fare, tutti loro, no? E possono avere anche degli impegni, possono avere una fidanzata, un fidanzato, possono avere lo sport, speriamo che ci sia lo sport, che fa sempre bene qualunque sport sia, ma comunque ti fa stare anche in gruppo, no?
Certo.
La maggior parte degli sport, quindi ti mette in discussione, fai parte di un gruppo sano e soprattutto non decidi tu sempre, ma una decisione viene presa in gruppo, anche
chiaro.
Questo fa parte di una educazione che poi fa bene avere avuto, no?
Sì.
Per il mondo degli adulti, ecco. Allora Giulietta, io parlerei con te dei giorni, ma ti devo lasciare perché sennò non
parliamo
prendi,
dopo del
non
tuo
prendi
esame.
Il volo. Va bene?
Benissimo.
Buone vacanze,
grazie.
Ci rivediamo al tuo ritorno.
Certamente.
Ovviamente.
Grazie a tutti per l'ascolto.
Pillole di felicità per ragazze dai 20 agli 80 anni, il nostro microfono rosa con Giulietta Mason anche oggi. A presto.
Grazie a tutte, grazie Chris. Ciao.